Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Nessuno di voi vorrebbe soffrire. Eppure le sofferenze fanno parte della vita. Tante persone si impegnano molto per evitare le sofferenze. Però se vuoi vivere bene, se vuoi una vita che vale la pena, se vuoi vivere senza rimpianti, non sprecare il tuo tempo e la tua energia cercando di evitare la sofferenza. Piuttosto vivere per raggiungere l'unico traguardo che vale la pena. Vivi per la gloria di Dio. Infatti nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare le verità in 1 Pietro 4, da 12 a 19, nel quale Pietro ci ha ricordato ancora di più che le sofferenze fanno parte della vita cristiana. Non solo fanno parte, ma sono uno strumento importante tramite il quale Dio ci santifica. Perciò non dobbiamo considerare, ci spiega Pietro, non dobbiamo considerare le sofferenze come qualcosa di strano. Anzi, possiamo rallegrarci quando partecipiamo nelle sofferenze di Cristo, perché più partecipiamo alle sofferenze di Cristo con gioia ora, più gioia eterna avremo quando Cristo ritornerà. Le sofferenze servono per santificarci, compreso la disciplina, e servono per glorificare Dio. Quando soffriamo per il nome di Cristo, lo Spirito Santo riposa su di noi, che è una cosa incredibile. Lo Spirito Santo di Dio resta su di noi quando soffriamo per Cristo. Come esempio, fra tanti, della sofferenza per Cristo, Pietro ha menzionato l'essere insultato o disprezzato a causa di Cristo. Questa è una forma di sofferenza per il nome di Cristo. Poi ci ha ricordato quanto è importante non soffrire per esserci comportato male. Cioè, dovremmo vivere con una tale santità che non ci comportiamo mai di meritare una sofferenza terrena, in modo che le sofferenze sono sofferenze ingiuste. Se dovessimo meritare una sofferenza, dobbiamo vergognarci davanti a Dio. Quello ha dato come esempio di essere ladro, omicida, malfattore, o essere uno che si immischia negli affari degli altri dove non è il suo ruolo. Invece, se soffriamo come cristiano, non dobbiamo vergognarci, piuttosto possiamo glorificare Dio a questo riguardo. È un privilegio e onore poter soffrire per il nome di Cristo, perché quando soffriamo per Cristo stiamo partecipando all'opera di Dio nel mondo. Nessun privilegio, nessun onore che il mondo potrebbe darci è minimamente paragonabile. Nonostante che è un privilegio poter soffrire per Cristo, è un privilegio, ma è anche difficile. È difficile soffrire. Perciò, per aiutarci a tenere in tutto in prospettivo, Pietro ci ricorda del giudizio finale che sta per arrivare. Infatti, come abbiamo visto nell'ultimo sermone, per vivere vittoriosamente come credenti è fondamentale tenere in mente il ritorno di Gesù Cristo e il fatto che noi saremo giudicati per Lui. Siamo già giudicati adesso, noi, tramite la disciplina, e saremo giudicati allora, quando ritorna, per le nostre opere. E dobbiamo tenere in mente quel giudizio e anche il giudizio dei non credenti. Allora, riprendete con me 1 Pietro 4, leggo dal Nuovo Diodati da 12 a 19 e riprenderemo lo studio su versetto 17, abbiamo lasciato 16, 12. Carissimi, non lasciatevi disorientare, non considerate qualcosa di strano la prova di fuoco che è nato in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nelle manifestazioni della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete vituperati, che sarebbe insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, cosa avverrà dell'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino, affidano a Lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo il bene. Allora, nel brano che vogliamo guardare, che sarebbe 17 a 19, Pietro parla di due giudizi. Il primo è il giudizio dei credenti, che comprende la disciplina adesso. L'altro è il giudizio dei non credenti, che non è in questa vita, è solo dopo la morte, prima di tutta l'eternità. E il punto di Pietro è che il giudizio dei non credenti sarà infinitamente peggiore del giudizio dei credenti. Visto che il giudizio dei credenti è severo, è doloroso, è pesantissimo, allora cosa sarà il giudizio dei non credenti? Capire questo, capire, non possiamo capire a fondo, è troppo grande, ma comprendere di più che per quanto questo giudizio dei credenti è pesante, quello dei non credenti è infinitamente peggio. E la cosa incredibile è capire quello, ci fa capire la grandezza della nostra salvezza, perché siamo stati salvati da quello. Perciò iniziamo considerando il giudizio dei credenti. Pietro ci fa capire quanto sarà severo, non spiegando a fondo, ma con il modo in cui pone la sua domanda. Egli fa un confronto fra il giudizio dei credenti, che è già molto severo, e il giudizio dei non credenti, che è infinitamente peggio. Leggo ancora 17 e 18. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, cosa avverrà dell'empio e del peccatore? Pietro, proprio a noi di porre la domanda, ci fa capire che il giudizio dei credenti è terribile, è pesantissimo, è molto grave. Ma quello dei non credenti sarà oltremodo severo e grave. La Bibbia è piena di esempi del giudizio di Dio sul suo popolo. E questi esempi dimostrano quanto può essere severo il giudizio sul suo popolo. Esempi sono a volontà. Ho scelto, solo scegliendo, non perché erano i migliori, perché i migliori ce ne sono dozzine, dozzine, dozzine. Secondo Samuele 6, non leggete, non leggo tranne un versetto 2, ma Davide stava trasportando l'arca a Gerusalemme, il suo nuovo capitale. Una buona cosa, lo faceva con grande gioia davanti a Dio, ma non faceva nel modo preciso che Dio aveva stabilito al tempo di Mosè, che bisognava trasportare l'arca sulle stanghe, no, senza toccarla, deve essere coperto con un velo che la gente normale non potesse vederla. Allora, loro invece avevano fatto un carro nuovo, mai toccato, avevano attaccato un vitello o due bue che non avevano mai tirato carro, quindi tutto i migliori per Dio, messo l'arca sopra, e a un certo punto, andando sulla strada di terra, si inclinata il carro e l'arca cominciava a scivolare. Era un certo Uzza, un uomo che serviva Davide, dice: quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne, perché i buoi inciamparono. Allora l'ira di Dio dell'Eterno si accese contro Uzza, e là, al momento, in quell'istante, Dio lo colpì per la sua colpa, ed egli morì in quel luogo, presso l'arca di Dio. Allora, questo uomo, vedendo l'arca scivolare per cadere dal carro, mette la mano per fermarla, e in quell'istante muore. La disciplina di Dio, perché non stavano trasportando l'arca come Dio aveva detto. Giosuè 7. Dio aveva detto in Giosuè precedentemente di prendere Gerico, ma di non prendere nessuna bottino, di lasciare tutto, dovevano bruciare tutto. Invece Acam, un uomo, ha visto questi vestiti costosi, ha visto dell'oro, aveva rubato, messo nascosto nella sua tenda, e poi Dio ha fatto sì che non lui, che nessuno sapeva di lui, ma che l'esercito fosse sconfitto e degli uomini morirono. Ma scusa, era lui colpevole, ma era il popolo di Dio. E finché non avevano lapidato lui, la mano pesante di Dio restava sul popolo di Dio. A un certo punto Davide, grande re, benedetto da Dio, volle fare un censimento per vedere quanti popoli aveva, ma non era ordinato da Dio, voleva fare con orgoglio. E a causa del peccato di Davide, Dio mandò l'angelo della morte e fece morire 70.000 israeliti. Sarebbe per noi la popolazione di Rovigo Radria messo insieme circa. Tutti quanti ammazzati dall'angelo di Dio. A causa del peccato di Davide, la disciplina di Dio era molto severa. La disciplina di Dio nell'Antico Testamento contro il suo popolo arrivò perfino a metterli in condizione di dover bere la propria urina, e perfino alcuni, come Dio aveva predetto, uccisero i loro bimbi per avere da mangiare. Questa è la disciplina di Dio. È dura. Ma non solo come se Dio fosse diverso dall'Antico al Nuovo Testamento. 1 Corinzi 5, Paolo ordina alla Chiesa di scomunicare un membro che viveva nel peccato e dichiara, vi leggo versetto 4-5, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Dio ha ritirato la sua protezione su quell'uomo, quel credente, in modo che fosse distrutto in modo terribile da Satana per salvare l'anima. 1 Corinzi 11, nel brano che parla della cena del Signore, Paolo parla della necessità di esaminarci prima di prendere la cena, perché spesso Dio punisce tutta la Chiesa per il peccato di un individuo. Quindi non basta che ognuno esamini se stesso. Quante volte vediamo che Dio puniva il gruppo per uno? Quanto Dio odia il peccato. E Paolo, parlando ai credenti che certi non si esaminavano, dichiara, versetto 29-32, chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, ammalati, e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, disciplinati, giudizio sui credenti, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Cioè, Dio ci giudica, ci disciplina severamente adesso, perfino con malattie, con problemi grossi, con la morte nostro o dei nostri cari, per farci diventare puri, ravvederci, in modo che non saremo giudicati con il mondo. Guai a quella persona che si alza la mano lamentandoci dalla mano pesante di Dio. E se Dio fa morire mia moglie, mio figlio, o mi fa soffrire e vedo che sto morendo io, cosa devo fare? Sia fatta la volontà di Dio. Non aumentiamo peccato su peccato su peccato. Umiliamoci davanti a Dio dicendo: le tue vie sono giuste. Perché Dio fa quello per non farci essere condannati con il mondo alla fine dei secoli. Ebrei 12, parlando della disciplina, la correzione severa di Dio, vi leggo qualche versetto. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Cosa vuol dire flagellare? Il simbolo di flagellare qual è? Ricordate? Flagellare che lasciava aperta la schiena fino ai muscoli. E parla così per la disciplina di Dio. Dice in avanti: ogni correzione infatti sul momento non sembra recare motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati o addestrati per mezzo suo. Quindi non dobbiamo perderci di animo se Dio manda una forte disciplina. Dobbiamo rallegrarci che siamo figli suoi, perché Lui non disciplina i non credenti. Aspetta il giudizio finale per loro. Quindi il giudizio dei credenti, che una grande parte della disciplina, serve per purificarci come credenti, in modo che non dovremo subire la condanna, il giudizio dei non credenti. Infatti, il punto di Pietro per noi è che per quanto il giudizio dei figli di Dio può essere duro, non è minimamente paragonabile con il giudizio dei non credenti. È importante, è necessario ricordare questo sempre. Infatti, per avere gioia, durante il nostro cammino su questa terra, dobbiamo sempre ricordare e tenere in mente che la disciplina che subiamo ora, come credenti, porta un frutto di pace e di gioia eterna. Al contrario, il giudizio eterno dei non credenti cosa porta? Il nostro giudizio porta pace e gioia eternamente. Produce. Cosa produce il giudizio dei non credenti? Non pace e gioia eterna. Produce che cosa? Tormento eterno. Produce solo male, totale, assoluto, infinito, eterno. Perciò le nostre sofferenze ora non sono minimamente paragonabili alle sofferenze eterne di coloro che non sono salvati. Cioè, no, non sono confrontati, non sono paragonabili né di peso, né di durezza, né del frutto che producono. Infatti, Pietro ci aiuta a capire che la fine dei non credenti sarà così terribile che non è nemmeno concepibile. E non è concepibile. Io personalmente sono convinto che se fosse possibile, per un secondo, se Dio dovesse, Lui potrebbe, ma non lo fa, se dovesse aprirci gli occhi a capire il tormento eterno, moriremo subito solo dal peso del pensiero. Ma Dio non ci fa capire a fondo, ci fa capire qualcosina per farci capire la grandezza della nostra salvezza. brani che parlano del giudizio finale ce ne sono tantissimi, sempre con termini più pesanti che si possono avere. Un brano fra tanti è secondo Tessalonicesi 7:9, vi leggo una parte di questo. Il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendette di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, perché usa la frase non obbediscono, stessa cosa che dice Pietro. Perché dicono la parola non obbediscono al Vangelo? Qual è il messaggio del Vangelo? Quando Gesù andò in giro predicando il Vangelo, cosa diceva? Due parole, due verbi, due imperativi. Quali erano? Ravvedetevi e credete. E quindi chi non si ravvede e non crede, non ubbidisce al Vangelo. E allora dice che Gesù ritornerà con gli angeli e la sua potenza in un fuoco fiammeggiante, altro che un Gesù dolce, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. E quali sarà la punizione? Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Il giudizio dei non credenti sarà di essere eternamente lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Per capire perché questo sarà così terribile, ricordiamo che ogni benedizione nel mondo viene da Dio ed è legato alla sua persona. Anche se poche persone se ne rendono conto, ogni persona gode le manifestazioni della gloria di Dio tutti i giorni, nella natura, in un buon cibo, in un bel tramonto, anche nelle belle qualità nelle persone, un atto di gentilezza, sorriso di un bambino, un atto di amore che esiste anche con quelli che non sono salvati. E perché esistono queste cose belle nelle persone non salvate? Esistono cose belle. Una mamma non credente, un papà, può amare il proprio figlio, può dimostrare gentilezza verso un altro essere umano. Ma perché l'uomo, senza Dio, può avere atti di bontà verso gli altri uomini? Perché non può compiere un'opera buona nei confronti di Dio, ma può compiere opere buone nei confronti degli uomini? Ma perché? Cos'è quello che permette all'uomo senza Dio di compiere del bene? Perché siamo stati creati nell'immagine di Dio. Perciò ogni benedizione, ogni cosa buona che ogni persona nel mondo gode è perché la faccia di Dio è vicino agli uomini, le sue creature. La sua faccia risplende sugli uomini, lui fa piovere su i giusti e i malvagi, risplende il sole sui giusti e malvagi, e così i campi crescono se l'agricoltore è un credente o è un non credente, due campi l'uno accanto all'altro e tutti due crescono bene. Questa è la faccia del Signore che risplende su entrambi. E la gloria della sua potenza sono tutte le meraviglie che Dio fa per curare il suo popolo e anche quelli che non sono il suo popolo. Quindi, nell'eternità, la punizione sarà di essere eternamente allontanata dalla presenza, la faccia di Dio e della potenza della sua gloria, e quello che sarà distrutta al giorno di giudizio per un non credente sarà, fra l'altro, la speranza. La speranza sarà distrutta. Se uno sta male adesso, quale cosa si dice, un detto, l'ultima cosa a morire è la speranza. Morirà la speranza nel giudizio. E i non credenti sapranno che che non c'è speranza. Sarà una condizione di tormento eterno e non ci sarà alcuna speranza che potrà cambiare per tutta l'eternità. Sarà un'angoscia, un tormento, non è concepibile, nulla di questa vita è simile. E la punizione eterna di quelli che non ubbidiscono al Vangelo sarà terribile quanto la gioia eterna dei veri credenti, per grazia, sarà meravigliosa. Un peso infinito di tormento, un peso infinito di gioia e di gloria. Il peso uguale in due direzioni completamente contrarie. Ma una domanda potrebbe venire in mente, a me è venuto in mente. Che serve pensare a quanto sarà terribile il giudizio dei non credenti? Non è un pensiero bello, anzi è un pensiero pesante e triste. Perché Dio ci fa pensare a questo? E vi dico la verità, sapendo che persone a me care, a te care, fanno parte di quello. Perché io non vorrei pensare a quello. Almeno nel mio modo di pensare, a me sembrerebbe non una cosa a cui vorrei pensare. Perché Dio ci mette davanti questo così spesso? Qual è il beneficio di pensare al giudizio terribile, eterno, dei non credenti? Il grande beneficio di pensare a quanto il giudizio dei non credenti sarà terribile è che ci aiuta a capire meglio la grandezza della nostra salvezza. Dobbiamo sempre ricordare che noi eravamo fra coloro che non ubbidiscono al Vangelo. Il loro giudizio era il nostro giudizio. La condanna eterna era quello che noi avremmo dovuto subire. Infatti, è impossibile capire la grandezza della nostra salvezza senza pensare e tenere in mente che quella condanna era il nostro destino. Solo quando consideriamo quanto sarà terribile la condanna eterna, allora iniziamo a capire quanto è meravigliosa la nostra salvezza. È il perdono dei nostri peccati in Gesù Cristo. Solo quando consideriamo la sofferenza eterna che non dobbiamo subire, perché Cristo l'ha subito per noi, possiamo capire quanto le nostre sofferenze ora sono leggeri e durano poco. Perciò in questo brano Pietro ci aiuta a tenere in prospettivo le nostre sofferenze. È proprio lo scopo che ha in questi versetti. Anziché fissare i nostri pensieri sulle sofferenze che abbiamo come credenti, dobbiamo ricordare piuttosto le sofferenze che non avremo mai, perché Cristo ha già portato quelle sofferenze per noi. Quando consideriamo quanto sarà terribile il giudizio dei non credenti, e che noi siamo stati salvati da quel giudizio per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, questo pensiero trasforma come vediamo le sofferenze che fanno parte della nostra vita per questo breve cammino su questa terra. Ricordando questo, possiamo avere grande pace in mezzo alle sofferenze, sapendo che fanno parte dell'opera di Dio in noi, fanno parte della nostra crescita, fanno parte della nostra santificazione e fanno parte dell'opera di Dio di glorificarsi tramite noi, che è privilegio, tutto per mezzo di Cristo. Allora, nel versetto 19, Pietro ci esorta come vivere quando abbiamo da soffrire mentre camminiamo per fede, aspettando il ritorno di Cristo. Come dobbiamo vivere allora in mezzo alle sofferenze pesanti che ci sono? 19. Perciò, tenendo in mente i due giudizi, quello vostro che per quanto sembra pesante non è nulla in confronto con quello, perciò anche coloro che soffrono secondo la volontà di Dio, raccomandino, affidano a Lui le proprie anime come al fedele creatore, facendo il bene. In questo versetto Pietro inizia ricordandoci che dobbiamo soffrire solamente secondo la volontà di Dio. Cioè, non perché abbiamo fatto del male. È quello che dice quando dice anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio. Ricordatevi di non comportarvi in modo di soffrire che non è la volontà di Dio, per aver fatto il male. Infatti, secondo la volontà di Dio, soffrire secondo la volontà di Dio è un modo veloce che fa per riassumere quello che aveva detto nei versetti precedenti, che abbiamo visto la settimana scorsa. Vuol dire partecipare alle sofferenze di Cristo, per esempio essere insultati o disprezzati per il nome di Cristo, o perseguitati, o qualunque altra sofferenza che arriva perché stiamo camminando per fede in Cristo. Inoltre, per soffrire secondo la volontà di Dio, come abbiamo detto, non dobbiamo soffrire per un comportamento sbagliato. Se soffriamo per colpa nostra, non porta gloria a Dio e non abbiamo i benefici che abbiamo quando soffriamo per il nome di Cristo. La sofferenza secondo la volontà di Dio è soffrire come cristiani. Questa è una sofferenza che può darci gioia, pensando alla gioia che ci farà avere al ritorno di Cristo. Questo ha detto Paolo in 12, 13 e 14. Però, attenzione, nonostante che possiamo rallegrarci nelle nostre sofferenze, a volte le sofferenze sono estremamente dolorose e difficili da sopportare. E Dio lo sa. Allora ci spiega cosa fare. Dio sa che sono pesanti, è Lui che ha gestito tutto, e ci spiega cosa fare. Leggo ancora il versetto. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, essendo queste sofferenze così pesanti e delle volte difficilissime a sopportare, raccomandino, affidano a Lui le proprie anime come al fedele creatore, facendo il bene. In mezzo alle sofferenze più profonde possiamo raccomandare le nostre anime, affidare le nostre anime a Dio, in quanto Egli è il nostro fedele creatore. Voglio notare questa parola, tradotto raccomandare o affidare. Nel greco antico si usava questa parola quando uno depositava i suoi soldi, i suoi beni, in una banca per essere curati, custoditi. Nella parola è implicata fiducia nella persona a cui affidi quello che gli dai, perché gli dai qualcosa molto prezioso a te. Però gli dai perché hai fede che Lui curerà completamente quello che gli dai volontariamente. E quando uno affida non un oggetto, ma se stesso, vuol dire che mi fido della tua cura del mio destino. Dove vediamo quello nella vita? Papà, 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 un piccolo bambino che si sente in pericolo, cosa fa? 2, 3, 4 anni. Cosa fa un piccolo bambino se si sente in pericolo? Dove corri? A un estraneo o corri a papà? A papà. Perché si affida, letteralmente, questa parola, a papà. Allora, Paolo usa questa parola dando a Timoteo l'incarico di portare avanti l'opera di trasmettere la parola di Dio a uomini che sarebbero fedeli a trasmetterla alla prossima generazione. E sappiamo quanto Paolo capiva l'importanza della parola di Dio. Perciò, lui dice, secondo Timoteo, a Timoteo scrive, le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale, stessa parola greca, a uomini fedeli, che siano capaci a insegnarli anche ad altri. Gesù usava questa parola parlando di se stesso. Quando stava per morire, appeso alla croce, dopo aver pagato per peccato, dopo aver gridato, è compiuto, allora disse, e la parola rimetto è la stessa parola greca. Luca 23. E Gesù, gridando con gran voce, disse, Padre, nelle tue mani rimetto, affido il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Allora, questa parola, che vuol dire mettere nelle mani di qualcuno la propria anima, la propria vita, il proprio destino, tutto di se stesso. Gesù ha fatto al Padre, dopo aver compiuto la salvezza, e Pietro ci insegna a affidare le nostre anime a Dio, sempre, ma in modo particolare quando soffriamo. Quando la sofferenza è difficile, affidiamo le nostre anime a Dio, non solo i nostri corpi, perché non sempre Dio ci salverà fisicamente. Ognuno di noi arriverà a quel giorno dove la salvezza fisica non ci sarà, dove la malattia peggiorerà, e poi ci sarà quella volta dove la morte arriverà fisica. Quindi ci esorta ad affidare perfino le nostre anime a Dio, il nostro fedele creatore. È inutile. Ma prima, se tu mi dici, sì, ma è difficile, quali sono le vostre scelte? Quali sono le vostre scelte? Se fidiamo le nostre armi a noi stessi, siamo senza speranza, perché noi non siamo assolutamente in grado di curare noi stessi nelle sofferenze profonde della vita, le sofferenze sono più grandi di noi. Inoltre, è inutile affidare le nostre anime ad un altro uomo, perché tutti gli uomini sono mortali, e nessun uomo ha il potere di salvare e proteggere noi, perché non può neanche salvare se stesso. Similmente, nessuno spirito o angelo è sovrano, perciò nessuno di essi è in grado di curare le nostre anime. Dio è l'unico che è potente da poter curare le nostre anime in qualsiasi situazione. Ma non basta. Non basta che Dio sia potente. Dobbiamo anche essere sicuri che Dio abbia un cuore disposto a curarci. Deve essere potente da curarci, ma deve essere anche disposto a curarci. E per quello Pietro dichiara, affidate le vostre anime al vostro o nostro fedele creatore. Dio è il nostro creatore fedele, ma cosa vuol dire Pietro qui? Certamente ci ha creato fisicamente, come tutti, ma ci ha creato anche spiritualmente come figli. In Efesini 2:10 impariamo che la nuova nascita è una forma di creazione spirituale. Vi leggo. Noi infatti siamo opera sua, di Dio, creati in Cristo Gesù, come nuovi creatori, come figli di Dio, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Siamo stati creati fisicamente come tutti, ma quando Dio ci ha rigenerato siamo stati creati spiritualmente come figli di Dio, e questo è dove possiamo affidare le nostre armi al nostro fedele creatore. Perché? Perché Dio ci ha creati per quale scopo? Con quale scopo? Per avere comunione eterna con Lui. E Dio porta a pieno compimento tutto quello che Egli inizia. Quindi, avendoci creati come figli per passare l'eternità nella Sua presenza, santi, immacolati, possiamo essere certi che come fedele creatore, Egli porterà a termine la Sua opera in noi. E così possiamo affidare le nostre anime a Lui ed essere tranquilli in mezzo alle prove e le sofferenze più profonde, sapendo che siamo sicuri nelle Sue mani. Gesù stesso dichiara che siamo sicuri nelle Sue mani. In Giovanni 10, leggo da 27 e 29, le mie pecore ascoltano la mia voce. Ed io le conosco, ed esse mi seguono, ed io do loro la vita eterna, e non pereranno mai. E questo ovviamente parla molto oltre a solo la vita fisica. E nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Siamo sicuri nelle mani di Dio in Gesù Cristo. Perciò possiamo avere pace nel cuore, una pace profonda, anche quando siamo in mezzo alle sofferenze più profonde e dure, sapendo che Dio ha cura di noi. E questa pace possiamo avere se comprendiamo quello che sta succedendo o no. Cioè, io non devo capire cosa sta facendo Dio in questa sofferenza per poter avere pace. Non devo capire. Devo solo sapere che Dio sta facendo. Devo solo fidarmi di Lui. Affidando le vostre anime, non dice alla conoscenza quello che Dio sta facendo. Dice affidando le vostre anime a chi? Al vostro fedele creatore. Se voi affidatevi a Dio, non sarete mai delusi. E come so se mi sto affidando a Dio? Una prova è quando ci dedichiamo a fare il bene. ci dedichiamo. Cosa vuol dire essere dedicati a qualcosa? Mamme, voi siete dedicati a provvedere i pasti tutti i giorni per le vostre famiglie. Dedicati vuol dire che con grande costanza, non è una cosa che, sì, dovevo cucinare, da 3 giorni ho dimenticato. Nessuno qui ha mai vissuto così. Si dedica a qualcosa quando lo fai di tutto cuore, al punto che lo fai e non manchi a farlo. Dedicandoci a fare il bene dimostra che stiamo affidandoci del nostro fedele creatore. Quando non affidiamo le nostre anime a Dio, ma vogliamo cercare noi di controllare la nostra sorte, non ci dedicheremo a fare il bene, ovvero le buone opere. Invece, quando affidiamo le nostre anime a Dio, saremo liberi dal peso della nostra sorte, di poter dedicarci alle buone opere. Infatti, questo completa il cerchio che vediamo in Efesini 2:10, che abbiamo già letto, vi leggo ancora. Noi, infatti, siamo opera di Dio, opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le compiamo. Dio ci ha creati in Cristo Gesù perché possiamo affidare le nostre anime a Lui in modo che possiamo compiere le buone opere che Lui ha fatto per noi, che portano gloria a Dio. Quindi, dedicatevi a fare del bene, ovvero a fare delle buone opere, perché questo vuol dire adempiere lo scopo per cui Dio ci ha creati in Cristo Gesù. Ed è solo così che avremo la gioia per cui Dio ci ha creato. Avremo gioia non avendo i nostri diritti, non perché gli altri ci comprenderanno e ci apprezzeranno. Avremo gioia quando affidiamo le nostre anime totalmente a Dio e ci dedichiamo a fare il bene, fidandoci di come Lui farà le cose nella nostra vita. Quindi, fratelli e sorelle, come dobbiamo vivere in mezzo alle sofferenze reali, pesanti, che fanno parte del nostro cammino verso la nostra dimora eterna? Nel brano che abbiamo considerato sia in questo sermone che quello della settimana scorsa, abbiamo visto l'importanza di capire che le sofferenze fanno parte della vita cristiana e quindi non dovremmo vederle come qualcosa di strano. Fanno parte dell'opera di Dio di santificarci e fanno parte di come possiamo noi glorificare Dio. Quando soffriamo per il nome di Cristo, possiamo gioire, sapendo che le sofferenze per Cristo adesso porteranno grande gioia al ritorno di Cristo. Ricordare questa verità trasformerà come affrontiamo le brevi sofferenze di questa vita. Voglio sottolineare quello. Dobbiamo soffrire, ma possiamo soffrire con gioia o con angoscia, con pace o con anima turbata. Dipende da noi, dipende da dove guardiamo. Se guardiamo alla sofferenza con la testa in giù, non avremo pace, non avremo gioia, saremo un disastro. Se guardiamo alle sofferenze guardando a Cristo, guardando al nostro destino eterno, guardando a quello che Cristo ha fatto per farci non dover soffrire eternamente, e vedendo le sofferenze alla luce della nostra salvezza eterna, sono dolorosi, ma non possono rubarci la gioia e la pace che possiamo avere in Cristo Gesù. Ricordate di vivere in tal modo da non dover soffrire per aver fatto il male. Se soffrite per aver fatto il male, vergognatevi, ravvedetevi e torniamo poi a camminare in modo di soffrire solo per aver fatto il bene. Quando invece soffriamo come cristiani, possiamo gioire. Un'altra verità importante da ricordare è che le nostre sofferenze come cristiani, per quanto possano essere severi da un punto di vista terreno, non sono minimamente paragonabili a quello che saranno le sofferenze eterne di coloro che non ubbidiscono al Vangelo. È importante ricordare quanto sarà terribile la sofferenza dei non credenti, prima per poter comprendere di più la grandezza della nostra salvezza e il perdono che abbiamo. Noi non avremo mai da subire quella sofferenza perché Gesù Cristo l'ha subito per noi. Non dimentichiamo mai questo. Ma sapendo questo, dovrebbe spingerci a, sapendo del giudizio dei non credenti, dovrebbe spingerci a, finché c'è tempo, impegnarci a fare del bene, soprattutto o fra l'altro nel campo di annunciare il Vangelo, il perdono dei peccati, il comandamento di ravvedersi e credere in Cristo Gesù, capendo la brevità di questa vita e quello che verrà dopo, dovrebbe spingerci a evangelizzare, parlare di Cristo con tutti. Infine, in ogni momento e soprattutto nei momenti più difficili della vita, affidate le vostre anime a Dio, il nostro fedele Creatore. Egli ha cura di noi. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio Padre e in Cristo Gesù. Avendo questa fede, dedicatevi a fare le opere buone per quel tempo che Dio ci lascerà ancora su questa terra, finché non vedremo Gesù Cristo nella sua gloria, per stare sempre con Lui. Viviamo in attesa di Cristo, per essere pronti quando arriverà. Preghiamo. O Signore, grazie per la Tua parola. Grazie, Padre, perché la Tua parola ci ricorda quello che facilmente dimentichiamo. Perdonici per le volte che fissiamo gli occhi sulle sofferenze di oggi, dimenticando che non sono nulla in confronto con le sofferenze che era la nostra sorte, ma che Gesù Cristo ha portato sulle sue spalle per noi. Ricordaci, oh Padre, che le sofferenze di oggi non sono spagli, non sono perché tu ti sei dimenticato di noi, sono piuttosto gestiti da te per santificarci, per aiutarci a conoscere la gravità del peccato e le meraviglie della tua grazia. Aiutaci perciò di accettare quello che ci mandi con fede. Aiutaci ad affidare le nostre anime totalmente a te, perché tu sei il nostro creatore, non solo fisicamente ma molto di più spiritualmente, e tu sei fedele. E quella buona opera di prepararci per la tua presenza per l'eternità, quell'opera che tu hai iniziato, tu sei fedele a portare a compimento. Aiutaci a avere più fede, per poter avere i cuori tranquilli in mezzo alle sofferenze più profonde, in modo di poter, anziché avere ansia ed essere turbati, poter dedicarci a fare del bene per questo breve tempo che ci rimane sulla terra. Padre, grazie soprattutto che Cristo Gesù volontariamente si è caricato del nostro peccato, della nostra condanna, per subire la nostra, il nostro giudizio eterno, in modo che non dobbiamo subirlo noi mai. Grazie per il perdono che abbiamo in Cristo Gesù. Grazie che tu gestisci tutto in modo perfetto, compreso le nostre sofferenze. Non sono mai per sbaglio, non arrivano mai quelle sbagliate, solamente quelle giuste. E tu fai cooperare tutte le cose al bene di coloro che ti amano, perché tu hai cambiato i nostri cuori. A te la gloria, a te la lode, non c'è nessuno come te. E grazie che tu sei non solo il nostro Dio, ma anche il nostro Padre, in Cristo Gesù. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.